State ascoltando SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Tania Fesani ha appena ottenuto la residenza permanente in Australia, un sogno che si avvera per lei, e ascolteremo dalla sua storia e capiremo perché. Questo nonostante nel paese non viva da ben 5 anni. Allora ci chiediamo come ha fatto in questa impresa. Le diamo il benvenuto. Ciao Tania.
Ciao Francesca.
Innanzitutto ricordaci dove ti trovi in Australia.
Allora, io ora sono in Gold Coast.
In Gold Coast, dove sei tornata da poco tempo. In realtà però la storia tua d'amore con l'Australia parte diversi anni fa. Raccontaci quello che facevi in Italia prima che l'Australia si presentasse al tuo orizzonte.
Io facevo il tecnico di radiologia, sono laureata ancora nel 2011 e ho iniziato a lavorare di lì a un anno, diciamo, quindi quella era la mia strada, il classico posto fisso, lavoro nel pubblico, insomma il sogno della persona italiana media, no? Dopodiché avevo degli amici che erano venuti qua in Australia e mi avevano messo questo pallino, no, dell'Australia. Ho scoperto che cos'è il working holiday, insomma, che si potesse fare questa esperienza. Io ero una persona che già aveva un po' la passione di viaggiare, insomma questa specie di voglia di vedere il mondo, e quindi questa cosa dell'Australia mi è sempre un po' rimasta in testa. Però diciamo che una volta che ti offrono il posto fisso fai fatica a dire di no, diciamo, quindi l'ho accettato, ho fatto la mia vita, finché poi non potevo più ignorare questo istinto, no, questa voglia, no, di andare ad esplorare.
E partire oltre i confini della piccola ma grande Cesena. Senti,
esatto.
Tania, allora, quindi era il 2016, se non sbaglio, quando
sì,
per la prima volta hai trascorso in Australia un anno grazie appunto a un visto vacanza lavoro. Quando sei arrivata rispetto a questo sogno, a questa immagine che ti eri creata, fantasiosa forse anche, dell'Australia, com'è andato e come ti è sembrata poi effettivamente nella realtà l'Australia?
Ma la cosa che mi spingeva era questa possibilità di essere completamente libera, cioè di avere nessun piano, di poter veramente decidere da un giorno all'altro che cosa fare della mia vita e vivere un po' così alla giornata, e così è stato, cioè ha rispettato effettivamente quello che io mi aspettavo dall'Australia, di essere un po' così, un po' libera di andare dove mi pareva, e l'Australia mi ha dato questa possibilità di fare la vita da nomade per un paio di anni alla fine.
Quindi hai fatto, non so, esperienze nei famosi van,
sì,
viaggiato?
Allora, ho veramente fatto di tutto, ho vissuto in ostelli, ho vissuto in un van per un mese, ho vissuto in farm, ho vissuto in tenda quando facevo le farm, ho veramente attraversato mezza Australia in macchina, quindi le esperienze non mi sono mancate. Poi ho incontrato un sacco di gente, perché poi è così che si fa, no, quando si è in queste situazioni, specialmente quando si viaggia da soli, è facilissimo fare amicizia con altri viaggiatori, con altri, insomma, altre persone che sono lì come te, che stanno facendo la stessa esperienza, quindi ho conosciuto veramente un sacco di persone, tuttora sono in contatto con molte di queste. Veramente l'Australia mi ha dato tantissimo, tantissimo in quei 2 anni.
Ecco, e poi che è successo dopo questi 2 anni di magia e di amore?
Dopo 2 anni, purtroppo ancora all'epoca non c'era l'opzione del terzo anno per il working holiday, quindi io non potevo più stare in Australia. C'era questa mia amica che avevo conosciuto qua in Australia, che mi disse: guarda, io voglio andare in Nuova Zelanda, anche la Nuova Zelanda al working holiday, e io stavo per arrivare, cioè ero vicina al limite di età, quindi ho detto ok, questa è la mia occasione per andare a vedere la Nuova Zelanda, partiamo. E siamo andate insieme in Nuova Zelanda con l'intenzione di fare un anno, solo che poi è partito il Covid, è partita la pandemia, si sono susseguite tutta una serie di eventi che poi mi hanno portato a rimanere per 4 anni.
Quindi dall'Australia sei arrivata direttamente in Nuova Zelanda?
Ma ho fatto proprio uno stop brevissimo a casa per salutare i miei e così per vedere un po' gli amici, però ti parlo di un mese e mezzo forse, e poi sono direttamente tornata da questa parte del mondo.
Da quel momento in poi non ti teneva più nessuno, però rispetto all'esperienza australiana in Nuova Zelanda l'esperienza è stata diversa con Working Holiday Visa.
Nuova Zelanda e Australia si somigliano tanto per tanti versi. Inizialmente era un'esperienza molto simile a quella australiana, poi chiaramente con l'arrivo del Covid, lockdown eccetera, lì si è stravolto proprio tutto e quindi sì, si è trasformata un po' in un'avventura nell'avventura, diciamo.
Anche perché in Nuova Zelanda Covid e Working Holiday Visa significa che avevi quindi un visto temporaneo. Com'era la situazione?
La situazione era che allora inizialmente c'erano voli, moltissimi miei amici hanno cercato di tornare a casa, alcuni ce l'hanno fatta, altri invece questi voli continuavano a essere cancellati. Io ho deciso di rimanere perché in realtà poi nel frattempo avevo conosciuto un ragazzo e quindi non aveva senso per me tornare a casa, perché ho pensato: se torno a casa non ho un lavoro, cioè la situazione è disastrosa, sono in lockdown, cioè che cosa faccio? Almeno sono qua in Nuova Zelanda ancora, comunque la situazione era molto vivibile, non c'erano pochissimi casi ancora all'epoca, ho semplicemente deciso di rimanere.
A prescindere, diciamo, dall'aspetto più pratico della situazione, immagino sia stata anche una decisione difficile dal punto di vista emotivo, perché non c'era posto che potesse essere allora, come adesso ovviamente, più lontano dall'Italia durante il Covid che la Nuova Zelanda.
Sì. Sì, è stata una decisione abbastanza, cioè da una parte facile perché, come ho detto prima, cioè l'idea di tornare in Italia per me, cioè, non aveva senso. L'unica cosa che a me spaventava dell'essere così lontana era chiaramente i miei genitori, la mia famiglia, non sapere come stessero, pensate se succede qualcosa, se devono andare in ospedale, se si prendono il Covid. Comunque hai sempre questa preoccupazione perché c'è questa pandemia che nessuno ha mai visto prima e non sai, cioè non sai che cosa aspettarti. Però dall'altra, per me sì, aveva senso rimanere per questioni proprio pratiche, cioè meramente pratiche. E poi per fortuna hanno esteso il visto, anche se devo dire all'ultimo momento per Working Holiday ci hanno dato altri 9 mesi per poter rimanere nel paese, altrimenti io sarei dovuta tornare in ogni caso.
Certo, quindi da lì però, essendo sempre un visto temporaneo, hai dovuto prendere una decisione, cioè era il tempo comunque anche dopo questi 9 mesi di tornare in Italia o muoverti di nuovo.
Certo, no, io a quel punto, perché praticamente sempre questo ragazzo qua che avevo conosciuto, la storia, diciamo, fra me e lui è diventata molto seria, molto in fretta, e quindi diciamo che per me l'opzione più, diciamo, facile per riuscire a rimanere in Nuova Zelanda era il partner visa, quindi io ho fatto il partner visa con lui, tra l'altro di fretta e furia, perché poi siamo dovuti andare a vivere insieme, perché volevamo stare insieme. Fondamentalmente, quindi aveva senso per me cercare di rimanere in Nuova Zelanda, quindi sì, ho dovuto prendere la decisione fondamentalmente di rimanere e di non stare vicino alla mia famiglia per dare una chance a questa storia.
Senti, è arrivato a questo capitolo però della tua storia, si potrebbe dire, ok, si è ricreata una situazione di stabilità nella tua vita e invece no.
Beh, stabilità è sempre un parolone.
Un parolone.
Sempre un parolone. Sì, perché sì, da una parte ero stabile perché, vabbè, una volta preso questo partner visa per un anno sapevo di essere tranquilla, però era per un anno. E nel frattempo la Nuova Zelanda continuava a rifiutarsi di aprire i confini, siamo stati forse uno degli ultimi paesi ad aprire i confini nel 2022. E quindi io, diciamo che ero tranquilla nella mia vita in Nuova Zelanda, però soffrivo tantissimo perché volevo tornare a casa a un certo punto, cioè per vedere i miei. Cioè, sono stata via 2 anni e mezzo e ci sono persone che stanno via anche molti più anni, sono tranquille e cioè, per loro va bene così. Io non sono una di quelle persone, cioè 2 anni e mezzo via dall'Italia, io ho ancora le cicatrici
massimo,
da quel periodo.
Il massimo concepibile nel tuo caso.
Sì, cioè per me è follia.
E dunque sì. Che succede?
Nulla, succede che praticamente, vabbè, io torno a casa finalmente in vacanza, però poi comunque l'intenzione era quella di rimanere in Nuova Zelanda perché diciamo che mio compagno all'epoca non si poteva spostare. Io comunque continuavo a pressarlo per venire in Australia, perché io volevo tornare in Australia. Cioè, la Nuova Zelanda, sì, ok, tutto bene, cioè bella e tutto, però non era proprio il mio posto. E quindi cercavo di convincerlo a venire qua, però lui col fatto del suo lavoro non poteva. E quindi mi sono messa l'anima in pace e ho detto: va bene, siccome dobbiamo stare qua, proviamo a fare il nostro lavoro, che è il tecnico di radiologia. Dopo lì mi sono un attimo iniziata ad attivare per fare la convalida, perché
quindi il riconoscimento della tua laurea in Nuova Zelanda.
Esatto, sì, ho iniziato a recuperare tutti i documenti dall'università mentre ero già in Italia, quando ero in Italia nel 2022.
Ed è stato un processo difficile, facile?
No, difficile no, sicuramente dispendioso in termini di tempo e anche di soldi, perché poi ci vanno dietro tutte le traduzioni, però sì, il più è andare a capire che cosa ti viene chiesto, qual è la traduzione di quello specifico documento in italiano e a chi rivolgersi per andarlo ad ottenere, quindi diciamo che è stato più facile di quello che io pensavo, onestamente.
Senti, e quindi dopo quanto tempo è arrivato questo riconoscimento?
Devo aver aspettato 3 mesi da quando ho mandato le carte. Loro, quando dico loro, sono l'associazione dei tecnici praticamente in Nuova Zelanda. Mi hanno detto: guarda, riconosciamo che tu hai dell'esperienza nel tuo campo, però ci devi dimostrare che sai lavorare secondo i nostri standard. E quindi quello che mi hanno chiesto è stato di trovare lavoro e fare almeno 3 mesi di, diciamo, lavoro sotto supervisione. Mi sarebbe dovuto essere assegnato un supervisor, quindi un tecnico esperto che mi guardasse che mi guardasse lavorare e che alla fine di questi 3 mesi mandasse un feedback a loro dicendo: ok, lei è abile, arruolata a lavorare oppure no. Quindi ho fatto questo, ho trovato lavoro e quindi dopo 3 mesi diciamo che mi è arrivata proprio la registrazione ufficiale che potevo lavorare in Nuova Zelanda.
E hai cominciato a farlo?
In realtà non me ne sono mai andata dal posto dove io ero, perché loro sono stati carinissimi in ospedale, mi hanno detto: guarda, noi non abbiamo purtroppo una posizione per te, però c'è questa ragazza che sta andando in ferie per 2 mesi, quindi se vuoi ti facciamo coprire lei, però poi quando lei torna non abbiamo una posizione per te. Io ho continuato a lavorare tranquillamente, ho cambiato contratto, però sì, mi hanno alzato la paga perché poi ovviamente ero qualificato ufficialmente per fare il lavoro che stavo facendo, però a me a quel punto andava bene, perché poi nel frattempo io mi sono mollata con questo ragazzo e me ne volevo andare dalla Nuova Zelanda, non ci volevo più rimanere, quindi per me è caduto a fagiolo.
Siamo ancora in Nuova Zelanda, tutto all'improvviso, sì. Invece torna a bomba, si potrebbe dire, l'Australia.
Sì, perché io, cioè, il pallino dell'Australia non me lo sono mai tolto, ero sempre con l'intenzione di voler tornare, quindi l'unica cosa che a me legava in Nuova Zelanda era la mia relazione. Una volta che la relazione non esiste più, a quel punto io potevo fare quello che volevo, ed è lì che mi sono messa in testa di provare a fare lo skill visa. Perché avendo già la qualifica con cui potevo lavorare in Nuova Zelanda, già quello mi dava un vantaggio. Quindi ho pensato: forse riesco a fare il colpaccio e applicare direttamente per la residenza. E così ho fatto.
Quindi che visto hai richiesto?
Io ho richiesto si chiama Skilled Independent 189, che praticamente porta direttamente alla residenza permanente.
Cosa che hai richiesto quando eri ancora però in Nuova Zelanda?
Allora, ho iniziato a fare lo skill assessment. Qua si inizia ad andare un po' sul tecnico, nel senso che prima di poter chiedere il visto bisogna fare lo skill assessment, che praticamente c'è un organo che viene appuntato dal governo australiano per ogni professione e dà le qualifiche giuste per poter migrare in Australia con questo visto. Si chiama skill assessment. Altre carte da fare, da mandare, al che ti viene ridato un feedback dove ti dicono: ok, tu puoi applicare per questo visto oppure no. Quindi senza lo skill assessment positivo tu non vai da nessuna parte per questo tipo di visti. Quindi ho fatto quello. Una volta che ho fatto il skill assessment positivo, ho iniziato a fare quella che si chiama expression of interest, perché questo visto qua non è un visto che si può applicare direttamente, che si può richiedere direttamente come gli altri. Devi essere invitato dall'Australia, quindi tu non puoi fare altro che mandare questa expression of interest dicendo: vorrei accedere a questo visto. Loro, in base a il tuo punteggio e altre cose, decidono se chiamarti oppure no e quando chiamarti.
E senti, per te com'è andata? Perché mi sembra di capire che la portata dei documenti, tutti questi esami e riconoscimenti abbia avuto insomma un peso di tempo, come dicevi prima, ma anche di costi.
Allora, oneroso sì, sicuramente, onestamente non ci voglio neanche pensare a quanti soldi ho buttato. Queste carte, test inglese, mica test inglese.
È stato un investimento, Tania. Che poi,
visto
il successo della tua impresa, diciamo, è stato ripagato, però è stata insomma una bella scommessa per una ragazza giovane che insomma si sostiene e viaggia e vive autonomamente. Però arriva il momento in cui il visto che hai richiesto, questo 189, viene approvato e quindi finalmente puoi tornare in Australia.
Esatto, ero in Italia al tempo, parcheggiata momentaneamente in Italia, aspettando questo visto. Ho forse fatto un atto di fede, perché non sapevo quando mi avrebbero invitato, se mi avrebbero invitato, però io dentro di me lo sapevo che sarebbe successo. Allora, l'invito mi è arrivato a settembre, il 5 settembre, quindi una volta che tu hai l'invito sei praticamente in una botte di ferro. Devi solo mandare i documenti, perché chiaramente loro non è che si fidano di quello che tu hai dichiarato nell'expression of interest. Una volta fatto quello, nel giro di... dipende anche dalla professione lì, però io, siccome è una professione che rientra nell'healthcare, che penso sia uno dei settori in cui che hanno più bisogno qua in Australia, ho avuto un po' una corsia preferenziale, quindi nel giro di 3 mesi ce l'avevo, avevo visto.
Quindi sei tornata in Australia a febbraio del 2025 poi?
Sì, esatto. Primo febbraio 2025 ero qua. Io appena ho visto che avevo il visto, dopo una settimana avevo già il volo per venire qua. Senza lavoro, senza niente, così, una bomba.
Senti, dunque, ce l'hai fatta, sei tornata in Australia. Adesso la parabola che tu hai seguito è abbastanza unica, forse nel suo genere,
sì.
Però tante persone che sono all'ascolto seguono questo nostro programma per avere delle ispirazioni, per avere dei consigli pratici, per sentire le storie di altri. Ecco, tu alle persone che ti stanno ascoltando oggi qui su SBS Italian, cosa ti sentiresti di dire? Australia sì, Australia no?
No, Australia sì. Per sempre, cioè Australia sì, io sono innamorata di questo paese, secondo me ha veramente, veramente, non voglio dire tutto perché non ha tutto, però ha veramente tanto da offrire. Non mollate, cioè non ci mollate ragazzi, perché è dura, è una strada in salita, è una strada costosa, però se volete rimanere qua ne vale la pena, cioè ne vale la pena.
Senti, il consiglio che avresti voluto ti dessero all'inizio della tua esperienza, in quell'ormai lontano 2016.
Oddio.
Se pensi alla tua storia, no? E pensi alla Tania che arrivava per la prima volta in Australia con il senno di poi, no? Con l'esperienza che hai avuto negli anni, che cosa le diresti?
Forse le direi di crederci, di non avere dubbi. Di non stressarsi, perché le cose, quando le vuoi, quando le cose sono fatte per te, quando senti che una cosa deve essere tua e deve entrare nella tua vita, prima o poi ci entrerà. Nonostante i vari percorsi strani che la vita ti fa fare, le varie curve, ti viene da dire ok, dove sto andando, cosa sto facendo, il piano che io avevo sta andando completamente alla deriva. Alla fine, se una cosa la vuoi, se una cosa è fatta per te, prima o poi la strada per ritornarci la si trova.
Come dimostra anche la tua storia, Tania, grazie mille di avercela raccontata stamattina.
Grazie a voi, veramente.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.